Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
C'era un vecchio film degli anni Ottanta che raccontava la storia di quattro ragazzi che attraversavano un bosco per trovare qualcosa di macabro, terribile, ma anche affascinante. Il cadavere di un ragazzo della loro età. E nonostante la bellissima scena in cui trovano il cadavere, non è questa la parte del film che mi è rimasta più impressa, ma è un'altra. Succede tutto all'alba. Uno dei ragazzi si sveglia prima degli altri e si allontana nel bosco ancora immerso nella nebbia. Cammina fra gli alberi senza fare rumore e a un certo punto sbuca in una piccola radura. E lì, al centro della radura, c'è un cerpiatto. I due restano fermi per qualche secondo. L'animale lo guarda, il ragazzo lo guarda. È un momento magico, fuori dal tempo, fuori dal mondo. Poi il cerbiatto si gira e fugge nel bosco. Quando torna dagli amici, ovviamente gli altri gli chiedono dove sia stato, che cosa è successo. Ma lui, il più piccolo, non racconta niente. Perché non lo dice agli altri? Perché non condividere un momento così bello? Probabilmente perché se lo avesse raccontato, gli altri, avrebbero semplicemente fatto qualche battuta. Avrebbero ridotto il tutto, quel momento magico, impossibile, completamente al di fuori della vita comune, in una frase semplice. Vabbè, hai visto un cerbiatto. Quel momento, che per lui era stato unico, avrebbe perso qualcosa. Perché ci sono esperienze che restano speciali solo quando rimangono dentro il cerchio di chi le vive. Quando le porti fuori sotto la luce del giorno, diventano più piccole. C'è anche un'altra verità, però. Alcune cose, quelle brutte, quando restano troppo a lungo dentro un cerchio chiuso, diventano più grandi di quanto siano davvero. Si gonfiano, si deformano, si caricano di significati che nessuno dall'esterno potrebbe immaginare. È quello che era successo alla scena black metal norvegese all'inizio degli anni 90. Dentro quel cerchio ogni gesto aveva un peso enorme, ogni parola era promessa e ogni simbolo verità. Finché qualcosa non spezza il cerchio nella maniera più traumatica di tutte. E quando succede, quando la realtà entra davvero nella storia, quando arrivano la polizia, i tribunali, i giornali, il mito non sparisce, ma cambia. Diventa cronaca, diventa processo, diventa qualcosa che tutti possono guardare, analizzare, discutere. Ed è in quel momento che il fuoco interno si spegne. Il mito è stato smascherato. E adesso? Resta solo il gelo. We'll be right back. porta dell'appartamento di Øystein Aarseth è socchiusa quando entra la polizia. È la mattina del 10 agosto 1993. Il corridoio all'ingresso è stretto, l'illuminazione è scarsa. Ma il corpo è a terra in bella vista sul pianerottolo. Gli agenti delimitano l'area, scattano fotografie, annotano la posizione delle ferite. Routine investigativa. Tranne il numero delle coltellate che stupisce subito gli inquirenti. Non è un singolo fendente, è un'aggressione ripetuta, rabbiosa. L'analisi delle tracce di sangue non racconta una lite improvvisa finita male in pochi secondi, racconta un'escalation. Si diffonde fra i membri della scena. Non arriva tutta insieme, arriva a pezzi. Una telefonata nel primo pomeriggio, un nome pronunciato a mezza voce. Qualcuno che dice "hai sentito?" senza finire la frase. A Helvete qualcuno entra, guarda gli altri e capisce subito che è successo qualcosa. Non c'è bisogno di spiegazioni vocali, i volti sono sufficienti. E all'inizio nessuno vuole crederci. C'è chi pensa a uno scherzo, visto quanto in là si erano spinte le provocazioni degli ultimi mesi. Poi arriva la certezza. L'uomo che aveva aperto Helvet e che aveva dato un centro a quella comunità è morto. Anzi, non è morto, è stato ammazzato. Il primo impatto per molti è l'incredulità, poi la paura e poi la rabbia. Si iniziano a ricordare le tensioni degli ultimi mesi, le interviste sempre più aggressive, le dichiarazioni di supremazia ideologica, le accuse reciproche. Qualcuno parla di questioni economiche legate alla distribuzione dei dischi che circolavano ad Helvete, ma c'è chi invece sostiene che le minacce se le scambiavano da tempo. La sensazione comune converge su un singolo elemento. Questa volta non si torna indietro. La polizia non parte dal mito, parte dai fatti. Il nome di Varg Vikernes emerge rapidamente, non perché la scena lo indichi pubblicamente, ma perché le rivalità erano note, le frequentazioni documentate, i contrasti espliciti. Quando viene fermato, Varg non nega nemmeno di essere stato lì. Segue tranquillamente i poliziotti in centrale per spiegare la sua versione. Non è un arresto spettacolare, niente inseguimenti o fughe. Quando si siede nello stanzino dell'interrogatorio, fornisce subito la sua versione. Autodifesa. Sostiene che temeva un'aggressione. Anzi, di più. Sostiene che Euronymous stesse pianificando di rapirlo, legarlo, torturarlo per giorni e ucciderlo, filmando il tutto. Per far vedere alla scena chi era davvero il capo. È una dichiarazione che colpisce. non perché sia creduta da tutti, di sicuro non dagli investigatori, ma perché mostra quanto la retorica interna alla scena fosse ormai totalmente fuori scala. E viene da chiedersi se in quella spirale di follia radicalizzante Varg non credesse davvero alla sua folle storia. Secondo quanto ricostruito in seguito nei processi e nelle testimonianze, Varg quella sera si presenta a casa di Euronymous accompagnato da un'altra persona mai identificata. Le versioni divergono su chi abbia minacciato chi, su chi temesse un'aggressione, su quali fossero le reali intenzioni. Quello che importa è che la discussione degenera rapidamente. E l'arma non è quell'ascia mitologica che spesso si racconta nella vulgata. Non c'è niente di epico, di vichingo o di realmente ideologico nella morte di Euronymous. C'è un coltellaccio qualsiasi. Ci sono due uomini che si avvinghiano per sopravvivere. C'è sangue, un sacco di sangue. Le ferite sono alla schiena, al torace, alle mani e alle braccia. La dinamica precisa sarà oggetto di dibattito per anni, ma il dato resta. La rivalità simbolica si era trasformata in violenza. Finiti i manifesti, finiti i palchi, finiti le epiche dichiarazioni. Solo un corpo. Il processo si apre nel 1994 e attira, naturalmente, un'attenzione mediatica enorme. Per la prima volta quel mondo chiuso si ritrova completamente esposto. Non nelle fanzine, non nei racconti interni, ma in un'aula di tribunale, quanto di più freddo e spoetizzante possa esistere. Varg viene condannato a 21 anni di carcere, la pena massima prevista dalla legge norvegese dell'epoca, sia per l'omicidio, sia per gli incendi delle chiese e il possesso di esplosivi.
Varg Vikenes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år.
In aula non c'è un guerriero, c'è un imputato. E le telecamere registrano tutto. Per la prima volta il cerchio viene osservato dall'esterno senza filtri romantici. La stampa internazionale parla di satane, killings, culto della morte e di metallo assassino. L'immaginario si gonfia ancora una volta, sì, ma stavolta è burletta. Sono articoli sensazionalistici sulla stampa. Il mito ed il cerchio sono diventati lo strano spettacolino satanico che disseta i voyeuristi dell'orrore.
Thank you. remember the shining sanguine sun, the frozen forests and fallen leaves, and the hollow hill under the sky. I remember the complex gold caverns, the long tranquil tunnels, and the large underground lakes. I remember the dim depth of the earth, the lucid lady in the light, and her sacred stance. I remember the bright beast in her bow, the tall troll telling her tales, and the honey in the haunted hollow.
Dopo la condanna, il tempo cambia ritmo. Le interviste diminuiscono, le voci piano piano si spengono, i luoghi si svuotano. Non c'è più il vortice, non c'è più la competizione. Anzi, c'è una sorta di fredda distanza da quel mondo. In prigione, Varga non scompare dal racconto, ma cambia forma. Le giornate hanno un ritmo ripetitivo, spazi limitati, tempi lunghi, silenzi. Non c'è più il confronto continuo con gli altri, non c'è più il cerchio. C'è solo il gelido tempo. E ovviamente fuori cambia anche il black metal. Band che avevano condiviso quell'atmosfera prendono strade diverse, alcune si sciolgono, altre firmano con etichette più grandi. Si iniziano a organizzare festival dedicati in Europa e l'estetica che era nata come rifiuto dell'industria inizia a diventare distribuibile. Il paradosso è evidente ma è quasi inevitabile. Ciò che nasce come rottura spesso finisce per essere assorbito. Anche la mitizzazione del cerchio di Helvete prende due strade parallele. Da una parte c'è la condanna netta, eccessi, crimini, follia giovanile. Dall'altra c'è la romanticizzazione. L'idea di un'epoca irripetibile, di una scena vera, di giovani che sentivano battere il cuore per un'ideologia pura. Ma la verità, come spesso accade, è meno epica e più umana. Ragazzi giovani, probabilmente soli, che avevano deciso di costruire un'identità radicale come risposta a un senso di vuoto, di inautenticità, che diciamocelo, proviamo tutti. La musica era il mezzo, l'ideologia il collante e il cerchio la protezione. E poi, quando la pressione interna è diventata insostenibile, qualcuno ha superato il limite. Nel gelo che segue il fuoco tutto appare più chiaro e distante. L'omicidio non è un gesto simbolico, è una condanna scontata, un fascicolo chiuso, una pena eseguita. La scena non è più un vortice, è diventata un genere musicale ed Helvete non è più un centro, è un ricordo. Insomma, il black metal sopravvive, anzi si diffonde, cambia forma, ma quel cerchio non si richiude. Il mito resta, ma adesso è freddo. Varg esce di prigione nel 2009. Ha passato più di 15 anni in carcere. Il mondo fuori è cambiato, anche la scena che aveva costruito non esiste più a quello stesso modo. Ed anche lui non torna ad Helvete. Non torna a quel cerchio spezzato. La sua musica, anzi, cambia già durante la detenzione. Meno chitarre, meno furia, più atmosfere lunghe, ripetitive, immobili. Un suono che sembra riflettere lo spazio chiuso e il tempo lento del carcere. Negli anni successivi continua a produrre, ma soprattutto a scrivere, riflettere, a costruire un sistema di idee strutturato. Vive lontano dai centri urbani, si sposta, costruisce una vita familiare. Si interessa a giochi da tavolo, scrive, pubblica contenuti online. Il suo rapporto col passato non è una rimozione, ma nemmeno una celebrazione. È qualcosa di più freddo, come se quel periodo fosse stato assorbito, ma non dimenticato. Non è più il portatore del fuoco, è qualcuno che è rimasto dopo che il fuoco ha bruciato tutto. E forse questa è la trasformazione più difficile da raccontare, infatti ci fermeremo qui. Perché il mito ha bisogno di figure ferme, eroi, martiri, colpevoli. La realtà, invece, è fatta di uomini, che sono un attimino più complessi. Insomma, il black metal sopravvive, si diffonde, cambia forma, ma quel cerchio non si richiude. Il mito resta, ma è freddo. Il cerchio si era formato, il fuoco lo aveva attraversato e il gelo ne ha conservato le tracce. Il resto, come si suol dire, è solo metallo.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.